Green Zone, dall'ambiente all'agricoltura, la terra che ci nutre.
Tanti auguri, professor Maria Pozzi.
Eccoci qua, ma è il mio compleanno oggi, che giornata meravigliosa.
Quanti sono?
Come quanti sono?
Si può dire?
Quanti sono cosa? Sì, sono 61, ma pensa un po' quanti anni sto facendo, ma è veramente una cosa tremenda.
Glieli avreste mai dati?
No, di galera me l'avrebbero dati, ma io vedo che in questo momento anche a 61 anni sento, come dire, degli stimoli dentro di me. Sarà questo abbigliamento
sempre
che ti
giovane.
Sei messa? Sì,
non
so.
Sempre giovane, professor.
Continui
Pozzi
a metterti queste cose qui. Ma quello è un tatuaggio, quello che spunta dal collo in posizioni che non
voglio. Io non ho tatuaggi.
Non hai la tigre rampante? No, avevo capito che vabbè.
È contrario alle mie credenze, il tatuaggio.
Ah, è contrario alle tue credenze. Va bene, oggi oltre a essere il mio compleanno è un'altra puntata di Green Zone.
Eh sì,
di che parliamo
così
oggi?
Festeggiamo parlando di visoni.
Sì, di visoni,
non,
pensa
non solo,
un po'.
Di zoonosi, diciamo.
Parliamo
così
di zoonosi. Che cosa sono le zoonosi? Sono le malattie che vengono trasmesse all'uomo, diciamo in generale dagli animali. Poi, nella prima parte della fase dei sapiens, quando gli uomini sono diventati agricoltori, hanno cominciato ad allevare anche gli animali, le malattie arrivavano anche dagli animali addomesticati, anzi, arrivavano da quelli, perché comunque quegli animali hanno un progenitore selvatico, il cinghiale, maiale, gli uri, i bovini, insomma c'è sempre qualcuno che le portava. Poi a forza di stare insieme, 9.000 anni insieme, 10.000 anni insieme, gli uomini hanno sviluppato una certa immunità per le malattie portate dagli animali da allevamento, tutto sommato un equilibrio epidemiologico fra uomini e sapiens. Però adesso le ultime 10 pandemie, compresa Covid-19, derivano invece dagli animali selvatici, che in cattività conservano le loro cariche virali, ma quando vengono messi sotto stress, diciamola così in generale per non rientrare nel dettaglio, per esempio con la deforestazione che leva le case a questi animali dotati di grandi cariche virali, si trovano a portare la loro carica virale in zone dove a questo punto sono arrivati gli uomini, non più dunque recuperate nell'equilibrio epidemiologico della foresta, ma a finire attraverso altri animali, addirittura fino ai sapiens. Questo è quello che sta accadendo oggi. L'abbiamo visto con Covid-19, il pangolino malese nel caso specifico.
E però c'è un'eccezione, o sbaglio? Perché parliamo di un caso molto recente, quello dei visoni, che non è ancora del tutto chiuso. Partiamo da qui e poi allargheremo il campo, ma come detto, l'esempio più immediato è proprio quello dell'allevamento di visoni e capi infettati dal coronavirus. Cosa è successo? È successo che in Danimarca hanno scoperto che proprio negli allevamenti si era diffuso il coronavirus.
E l'aveva portato l'uomo. Quindi che cosa è successo?
Ecco,
che gli uomini hanno contratto questa zoonosi, probabilmente Covid-19, originariamente in Cina dal pangolino malese, un animale che veniva commerciato illegalmente e portato in questi wet market asiatici dove si fanno a pezzi animali, si mangia cotto, vivo, crudo, morto, veramente un delirio per chi li conosce. La carica virale ereditata dai pipistrelli, perché sono quelli che ce l'hanno originariamente, era passata al pangolino malese. Dal pangolino malese ha trovato il suo sbocco nel sapiens. Non che il virus cerchi il sapiens, al virus quello che importa è replicarsi più volte possibile, non interessa altro.
Non importa dove.
Anzi, qualche volta il sapiens è il vicolo cieco, finisce lì, non riesce. Invece, come stiamo vedendo, in questo caso non è il vicolo cieco, perché l'uomo l'ha portato ad altri animali selvatici custoditi in cattività. Ora, il problema qual è? Che se tu fai questo passaggio qui, intanto quell'allevamento diventa pure un focolaio di infezione per te che ci ritorni a lavorare dopo che gliel'hai portato, no? E poi lo puoi portare di nuovo in giro. Ci si contamina più che in famiglia. Dopodiché, se qualcuno di questi visoni scappa o se c'è una trasmissione con altri animali selvatici, noi non troviamo più dove SARS-CoV-2 si va a nascondere. Può infilarsi in qualsiasi animale selvatico, rimanere quiescente per anni o addirittura per secoli, come già è successo ad altre malattie, e dunque potenzialmente coinvolgere tutti viventi in una colossale epidemia che si chiama a questo punto panzoozia, proprio perché comprende tutti quanti i viventi.
Sentiamo sinteticamente che cosa è successo in Danimarca e che cosa sta succedendo anche in Italia. Qualcosa si muove.
Dopo la ricerca pubblicata su Science, in cui si è documentata nei Paesi Bassi la trasmissione del coronavirus da uomo a visone e da visone a uomo, dopo l'abbattimento di milioni di capi in Danimarca, anche in Italia si muove qualcosa. Secondo le stime delle associazioni animaliste, nel nostro paese sono circa 60.000 i visoni all'interno degli 8 allevamenti attivi in Lombardia, Veneto, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Proprio da quest'ultima regione arrivano pressioni sul governo per ragionare sulla chiusura delle strutture esistenti. L'assessore alla salute emiliano romagnolo Raffaele Donini.
Quello che è emerso sul piano scientifico a livello internazionale ci ha ovviamente destato molto interesse e anche qualche elemento di preoccupazione. Al momento non sono stati segnalati casi di Covid-19 nei due allevamenti di visoni presenti in Emilia Romagna. Entrambi gli allevamenti sono sottoposti a sorveglianza periodica e hanno rilevato un buon stato sanitario, ecco, degli animali. Ecco, c'è il tema Covid, per ora è sotto controllo, ma c'è anche un tema più generale di sanità e benessere degli animali.
Vale la pena tenere in piedi allevamenti per pellicce considerati i potenziali rischi?
Sul piano più generale dell'opportunità di mantenere degli allevamenti con degli animali allevati per realizzare delle pellicce, mi sono detto disponibile a far parte di un ragionamento nazionale che possa anche andare al loro superamento, a due condizioni: che ci sia un'assunzione di responsabilità nazionale, perché non è che si possono chiudere una parte e aprire dall'altra, e che siano bene chiare le ragioni. È naturale che ciascuno difenda legittimamente i propri interessi imprenditoriali, però siamo in una fase della vita sociale che pone anche degli interrogativi di ordine sanitario, ma anche di etica della responsabilità nei confronti più complessivamente delle biospecie del pianeta.
Hai sentito, Mario, l'assessore alla salute dell'Emilia Romagna estende un po' il campo, dice: da noi il Covid non c'è nei nostri allevamenti, però siamo aperti a una riflessione più globale.
Ma qui, però, fammelo dire chiaramente, qui non c'è una riflessione più globale, qui bisogna chiudere questa roba e basta in tutto il mondo. Cioè non esiste più che in nessuna parte del mondo dei sapiens, per un bene voluttuario di lusso, non indispensabile né alla vita né alla sopravvivenza, costringano in cattività animali che non sono materiali, sono esseri viventi. Oltretutto, le pandemie mettono in luce come questi diventano potenziali focolai. Vale anche per gli animali da allevamento che mangiamo, si intende, no? L'aviaria nei polli o nei tacchini portata dagli uccelli selvatici. Però lì posso in qualche modo giustificare a chi non è vegetariano il fatto che comunque quelli poi li mangi, hai trovato questa specie di equilibrio, che equilibrio non è, perché è tutto a scapito della specie addomesticata. Ma qui parliamo di pellicce, cioè di una cosa di cui si può fare a meno. Guardate, su questo io sono proprio tranchant, non c'è altra possibilità che chiuderli tutti subito e basta per sempre.
C'è qualcuno in onda con noi che forse non è completamente d'accordo con te, però adesso ne parliamo. È Vito Antonio Perrone, il vicepresidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Benvenuto a Green Zone, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Avevamo un po' allargato il campo qui, non solo alla zoonosi ma anche all'opportunità di certi allevamenti. Torniamo un po' con lei a circoscriverlo di nuovo. Intanto perché abbiamo chiamato un veterinario, lui ama definirsi così, dice: io sono un veterinario prima di tutto. Perché lei mi ha detto una cosa nella nostra chiacchierata: medicina curat hominem, veterinaria humanitatem. Che significa, Vito Antonio Perrone?
Ma questo è un motto che ho trovato citato dall'esperienza di un veterinario dell'inizio del secolo scorso russo, che appunto con questa affermazione stabiliva questa non preminenza, però importanza della medicina veterinaria a fianco di quella umana, proprio perché la cura degli animali o il contrasto appunto alle zoonosi, che possono essere di tante origini e che hanno accompagnato da sempre la storia dell'umanità, anche quando queste non si conoscevano, può contribuire appunto alla salute generale, collettiva.
È una rarità quello che è successo col coronavirus, cioè che un virus faccia un salto di specie, è una notizia?
Assolutamente no, purtroppo, perché gli esempi di salto di specie, il famoso spillover, no, a cui è stato dedicato con questo titolo molto indicativo un testo del 2014 che ormai è ritornato grandemente di moda in questo momento, ma appunto non a caso era del 2014, intravedeva nella storia attuale la possibilità che un fenomeno che è nelle leggi della biologia, della natura dei virus e di altri microrganismi, potesse nelle attuali condizioni globali di globalizzazione e quant'altro avere degli effetti più impattanti, come purtroppo stiamo vedendo, ma già era successo con la SARS di 10 anni fa, che aveva poi tra l'altro messo in allarme proprio riguardo alle nuove possibilità di diffusione di un virus che da eventi locali, chiaramente con commerci, spostamenti di persone, di merci, nonché anche di animali, può essere più facilmente trasportato da un continente all'altro.
Ecco, nel valutare queste condizioni, effettivamente si calcola che nelle ultime 10 pandemie il ruolo degli animali selvatici è stato fondamentale, tutto a partire, come scrivono diversi ricercatori, dalla carica virale dei pipistrelli e dagli ospiti che poi amplificano questa carica. Possono essere pangolino malese, anche le scimmie, l'abbiamo visto in Ebola, in HIV, e anche cammelli, cavalli, insomma si sono trovati diversi passaggi. Ma negli allevamenti invece di animali, prima citavamo le aviarie a proposito dei polli e dei tacchini, ma anche negli altri allevamenti, quali sono le condizioni più adatte perché si sviluppino malattie di forma epidemica che poi si possono trasmettere?
Fondamentalmente, proprio per evitare queste problematiche, da sempre e negli ultimi tempi in maniera più accentuata e chiaramente congrua e consona con gli aggiornamenti scientifici e quant'altro, si parla appunto di misure di biosicurezza, cioè gli allevamenti si devono tenere in condizione di separazione dall'esterno, proprio per evitare che agenti patogeni possano casualmente o involontariamente entrare in ambienti in cui chiaramente poi trovano eventualmente situazioni più favorevoli per la loro diffusione.
E lo si fa con gli antibiotici questo?
No, diciamo che sugli antibiotici ormai è chiaro ed è un impegno dell'Unione Europea e anche del nostro paese, chiaramente con vari risultati, ma da tempo, infatti, l'antibiotico resistenza, che purtroppo le ultime acquisizioni hanno molto ridotto, ridimensionato meglio il ruolo, pure c'è stato, dell'uso degli antibiotici anche non per motivi terapeutici negli ultimi tempi, cosa ormai vietata, però lo si fa attraverso le misure di biosicurezza, cioè evitare che gli agenti patogeni possano entrare negli allevamenti.
Fra un po' parliamo anche di zanzare,
sì.
Ma adesso c'è una scelta musicale del professor
sì.
Tozzi che ci ascoltiamo insieme.
Adesso Errone resta con noi intanto. Ma io,
spiegaci un po' perché hai scelto
perché,
questo pezzo.
Perché quando si parla di epidemie non dobbiamo dimenticare che sono stati i microorganismi patogeni nostri a conquistare i nuovi mondi. Lo hanno fatto attraverso i conquistadores spagnoli che si sono recati dall'altra parte dell'oceano e hanno portato, oltre alle armi e all'acciaio, anche le malattie. Raffreddore, vaiolo, tutte cose che non conoscevano gli indigeni, che sono stati sterminati perché non avevano avuto la possibilità di sviluppare immunità rispetto a questi patogeni, perché avevano allevato meno, l'agricoltura era partita più tardi, le specie allevate e gregarie sono poche, dunque non c'erano le condizioni che invece c'erano state noi.
Cioè siamo stati vettori anche noi, vuoi dire?
Certo, una società malata di agricoltori conquista un'altra società più sana, perché i cacciatori raccoglitori in genere, o comunque le società tradizionali, sono in linea di principio più sane, ma vengono conquistate dalle malattie di una società che è già diventata quasi immune o in parte immune, dunque può trasmettere le malattie. Per questo ho recuperato un vecchio pezzo di Neil Young, che è uno dei miei preferiti, che si chiama Cortez the Killer.
Sentiamo.
Leaves around the tree.
Stiamo parlando di zoonosi qui a Green Zone su Radio 1 Rai, lo stiamo facendo insieme a Vitantonio Perrone, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Perrone, parliamo per un attimo di vettori e in particolare di zanzare. Perché adesso sono diventati più pericolosi che in passato questi vettori?
Sì, infatti riguardo agli argomenti precedenti, che chiaramente hanno il loro impatto, il discorso delle zoonosi, che ha sempre accompagnato, ripetiamo, la storia dell'umanità e degli animali, quindi la storia del pianeta, negli ultimi decenni, a causa prevalentemente dei cambiamenti climatici, viene favorita la diffusione e l'aumento sia in termini spaziali che di azione temporale, quindi di diminuita stagionalità, di tanti vettori che possono veicolare con la loro azione ematofaga virus, batteri e protozoi, quindi essere veicolo di zoonosi. Tanto è vero che ormai era da decenni che una frase citatissima che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva allertato le comunità internazionali, i paesi, perché il 70% delle malattie di questi tempi sarebbero state di origine zoonotica e prevalentemente da vettori. Cioè...
Ma anche il clima ha influito su questo, voglio dire, le zanzare arrivano anche per quello.
Assolutamente sì, il fattore climatico, i cambiamenti ambientali sono stati determinanti nel poter consentire a specie animali, in questo caso parliamo di zanzare, ma dovremmo parlare anche di zecche, di flebotomi e quant'altro, che in determinate condizioni, sia di stagioni che di continente, di paese, rimanevano limitate nella loro attività. La possibilità di avere una stagione più favorevole per la propria biologia e soprattutto la possibilità di spostarsi anche passivamente da un continente all'altro, per esempio prendendo anche loro mezzi navali o aerei, possono aumentare queste possibilità. Lo si è visto nel nostro paese, ma anche ormai in Europa, con la zanzara tigre, il Salvo Pictus, che è arrivata a suo tempo a Genova. Può darsi che anche prima arrivava nella stessa modo, però non trovava le condizioni climatiche giuste. A un certo momento, se non ricordo male, si parla del 1989, però potrei ricordare male, è il primo isolamento, individuazione di Aedes albopictus in Italia, e da allora è diventata stanziale perché ha trovato le condizioni climatiche che invece di, come dire, ucciderla, gli permettevano di riprodursi.
Queste sono anche appunto i nostri commerci della zanzara tigre, dal disboscamento del sud-est asiatico, dentro le pozze d'acqua che si conservano nelle navi piene di copertoni, per esempio, lì trova le condizioni per poter essere trasportata. Ricordiamo anche Aedes aegypti, che è un altro vettore di malattie terribili, che trova adesso un'espansione a quote maggiori, addirittura in Sud America oltre i 3.000 metri, per via del fatto che fa più caldo, quindi il cambiamento climatico evidentemente influisce. Poi bisogna infine ricordare che con la malaria i sapiens non hanno trovato ancora un equilibrio epidemiologico, nel senso che continua a fare credo qualcosa come un paio di centinaia di milioni di contagi all'anno e qualcosa come 400.000 morti all'anno. Dunque significa che il plasmodio continua ad essere molto, molto virulento per noi, diciamo molto contagioso per noi, probabilmente perché tra i due ospiti ha deciso di danneggiare piuttosto il sapiens che non la zanzara. La zanzara gli serve che sia atta al volo e che possa propagarsi. Portarlo, che il sapiens stia male oppure no, gli cambia molto poco effettivamente.
Grazie a Vitantonio Perrone per averci spiegato il lato, diciamo così, veterinario di questa faccenda, che è molto importante anche per capire come vanno cambiate le cose, migliorate. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a Vitantonio Perrone. E adesso, cara Francesca, siamo ai saluti.
Sì, ma io volevo chiederti una cosa, però come sempre ti chiedo, ma che facciamo per arginare? Abbiamo visto che il clima incide molto anche su questi problemi.
Sì.
Come si può fare per cercare di contenere queste pandemie?
Ma la risposta è una sola: più natura è uguale più salute. L'equazione è questa, non ci sono discussioni. Più conservi la natura, più i viventi, e quindi anche i sapiens, sono in salute. Quello che facciamo noi è invece illuderci che distruggendo i territori degli altri viventi noi continuiamo a mantenere le nostre condizioni di salute, ma non è così. Quando distruggi la ricchezza della vita, le zanzare di prima per esempio, non è che sono tutte anofari, sono dei formidabili impollinatori notturni, ci servono. Se non ci stanno, non abbiamo, così come i pipistrelli, tu potresti pensare, vabbè, sono loro, sterminiamo i pipistrelli, e lo so che l'hai pensata
questa era la soluzione Malaguti.
Sì, appunto, dico, però in realtà tutto questo serve e concorre a un equilibrio naturalistico ed epidemiologico che abbiamo noi intaccato. Dunque, la cosa che devi fare è non toccare più le foreste. All'interno di quelle foreste la carica virale di pipistrelli verrà riassorbita in alcuni viventi malati, altri meno, ma insomma resta lì. E noi faremo i conti con le malattie in maniera più sporadica, non esplosiva pandemica come abbiamo visto accadere. Questa non è l'ultima, se continuiamo così. È chiaro che non è l'ultima, diciamo. Fammi essere ottimista, visto che stiamo andando verso Natale e che oggi è il mio 61esimo genetriaco. Ecco, allora.
È anche Santa Lucia oggi.
È anche
ricordiamo.
Santa Lucia. Si comincia a uscire dal buio proprio oggi, no? In teoria.
È vero. E allora, per questa domenica siamo arrivati ai saluti. Continuate a restare su Radio 1. Vi ricordo che Grinzone è un programma di Mario Tozzi e Francesca Malaguti. C'è Roberta Di Casimirro in regia, Fabio Roberti in redazione, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Se volete riascoltarci c'è raiplayradio.it, anche se vi siete persi qualche puntata che magari volete recuperare.
Magari però.
Buona...
Buon che cosa? Buona
Santa Lucia.
Arrivederci a tutti. Domenica prossima, Grinzone.